Radio Emilia Romagna.
Racconti di un viandante.
Quinta puntata. Periferie di eccellenza. Correggio. Da sempre il festival Note Oltre i Confini ci porta alla scoperta di luoghi carichi di memorie, di curiosità e di bellezza, luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti della nostra regione, che ospitano i tanti incontri della rassegna. Per l'edizione 2023, dal titolo Dialoghi, è un dotto viandante, città dopo città, palazzo dopo palazzo, puntata dopo puntata, a condurci in una turbinosa passeggiata fino al luogo del nostro appuntamento musicale. Oggi, dentro e fuori dal borgo, tra vie lastricate e sentieri di campagna, giungeremo a Palazzo dei Principi in Correggio, dove il 26 marzo, con la guida di Giovanni Bietti e il clavicembalo di Nicola Lamon, potremo comprendere a fondo ed ascoltare due capolavori assoluti, le suite di Handel e di Bach a confronto. Buon ascolto.
Visto che la primavera è ormai arrivata e che le giornate si sono fatte più lunghe, decidiamo di raggiungere Correggio in bicicletta, avventurandoci in una strada non troppo trafficata che da Rubiera e San Martino ci conduce alle porte del borgo, termine che in questa nostra tappa ci toccherà spesso di pronunciare, di volta in volta carico di significati diversi, come un filo rosso che ci aiuterà a penetrare nel cuore di questa città. Il nostro percorso comincia da Borgo Nuovo, il centro cittadino, così chiamato per distinguerlo dal più antico Borgo Vecchio, coi portici bassi, un po' scuri, che ospitavano le botteghe artigianali. Qui, ancora, si può vedere la casa e la bottega del pittore cittadino Antonio Allegri, ricostruita nella seconda metà del Settecento, e il borgo si sviluppa attorno alla chiesa di San Francesco, il più importante monumento gotico reggiano. In poche centinaia di metri è possibile ammirare capolavori come il Palazzo dei Principi, il vicino Teatro Asioli, il Palazzo Municipale. Così come si presenta oggi, è il risultato di numerose trasformazioni edilizie, avutesi nel corso del tempo, e di successive aggregazioni di fabbricati eterogenei dovute alle continue esigenze di ampliamento, prima di un complesso conventuale scolastico, poi della sede della municipalità. E ancora ammiriamo la Basilica dei Santi Quirino e Michele e ascoltiamo il silenzio del monastero di clausura di Santa Chiara, i giardini e i viali alberati. Potremmo dedicare un'intera giornata a descrivere le meraviglie che a mano incontriamo, ma la parola borgo ci trascina verso altri paesaggi mentali e altre suggestioni. Nulla a che vedere con monumenti, piazze o edifici storici, ma piuttosto con tre protagonisti della cultura correggese dei nostri tempi. Fuori e dentro il borgo è infatti il titolo che ci viene subito in mente. Primo libro scritto da Luciano Ligabue, una quarantina di brevi racconti che ripercorrono la vita della provincia reggiana cui il rocker correggese si ispirò per Radio Freccia, il film del 1998 da lui diretto, regista esordiente, che ottenne un successo inaspettato. Ben tre David di Donatello, due nastri d'argento e quattro Chuck d'oro e a inizio 2006 un importante riconoscimento internazionale. La pellicola fu infatti proiettata negli Stati Uniti, niente meno che al MoMA, il Museo d'Arte Moderna di New York. Dei successi del Liga non occorre parlare, tanto sono noti, e non solo, da queste parti. dagli esordi con la vittoria in Terremoto Rock, un concorso musicale locale per gruppi di base promosso da diversi comuni della provincia di Reggio Emilia, tra cui ovviamente Correggio, al successo dei primi tour negli stadi, all'incontro con un altro Luciano, il Big Luciano Pavarotti, con cui duetta in Certe Notti, via via fino a oggi. L'orgoglio e l'affetto dei correggesi per il rocker è palpabile e si coglie qua e là nei frammenti di conversazioni che ci giungono alle orecchie mentre ci godiamo un caffè in uno dei tanti bar che si affacciano su Corso Cavour. Naturale che il pensiero vada a un altro correggese illustre, Pier Vittorio Tondelli, e al suo romanzo forse più famoso, Altri Libertini. Il racconto di un altro fuori dal borgo, vagheggiato e talvolta raggiunto in viaggio verso il nord di Amsterdam e Bruxelles, immaginate e vissute come terra di libertà, in contrasto con quell'Italia provinciale, di cui Correggio, città natale di Tondelli, è in qualche modo simbolo, ma dove si finisce poi per tornare con la consapevolezza di essere sulla mia terra, semplicemente ciò che sono mi aiuterà a vivere. Fuori e dentro il borgo ci pare di capire, come metafora di un desiderio di fuga, ma insieme espressione di un attaccamento alle radici, spesso vissute come un asilo, ove rifugiarsi di ritorno dai viaggi in luoghi lontani, a volte troppo faticosi ed estranianti. Una visita al centro di documentazione Pier Vittorio Tondelli, che l'amministrazione comunale ha dedicato allo scrittore correggese, è fortemente consigliata, così come vi suggeriamo di riscoprire, nella sezione della biblioteca a lui dedicata, la figura del regista Vittorio Cottafavi, protagonista insieme ad Anton Giulio Maiano, Mario Landi, Sandro Bolchi e Daniele Danza, della stagione degli sceneggiati televisivi. Ma esiste anche una terza interpretazione dell'espressione fuori e dentro il borgo. In senso letterale, può significare che stiamo camminando dentro il borgo, nelle vie del centro storico, o fuori dal borgo, nelle strade del vicinato che da Correggio raggiungono le frazioni, alla ricerca di luoghi, testimonianze, monumenti, per approfondire la storia di questo territorio, dai primi anni del secolo scorso sino al secondo dopoguerra. In senso metaforico, stiamo percorrendo le strade della libertà, un progetto di valorizzazione dei luoghi della memoria democratica del Novecento, che ha reso disponibili, anche online, 5 itinerari che si sviluppano tra Reggio e Correggio e documentano, a seconda del percorso che si è scelto, gli anni del primo dopoguerra, l'epopea e i caduti della Resistenza, la condizione delle comunità ebraiche negli anni terribili delle leggi razziali. Tra le tante proposte, tutte documentate da approfondite schede di presentazione sul sito Strade della Libertà, scegliamo di iniziare con la strada dell'antifascismo. Prima tappa, l'ex cooperativa di consumo della Casa del Popolo di Correggio, al numero 42D di Corso Mazzini. Palazzo Contarelli, sede fin dal 1906 della Casa del Popolo di Correggio, era un centro di alfabetizzazione culturale e politica, un luogo di ritrovo e di svago, sede del partito e della federazione giovanile, punto di riferimento per le leghe dei lavoratori. Il 31 dicembre 1920, una squadra di camicie nere assalta l'edificio e uccide due esponenti del Partito Socialista, Agostino Zaccarelli e Mario Gasparini. Sono le prime vittime del nascente partito fascista in provincia di Reggio Emilia. La lapide che li ricorda è collocata a destra dell'ingresso della vecchia cooperativa di consumo della Casa del Popolo. Sotto la lapide è visibile la foto dei funerali che si celebrarono il 4 gennaio 1922 e che ebbero vasta risonanza in tutta la provincia. Per 4 giorni consecutivi il quotidiano La Giustizia dedicò ampio spazio all'efferato eccidio di Correggio. Ai funerali intervennero il segretario della Camera del Lavoro di Reggio Emilia, Anceschi, e l'onorevole Giovanni Zibordi, leader dei socialisti, che tenne l'orazione funebre dal balcone del Palazzo Municipale. Dal resoconto dell'evento che ne fece il giornale di Brampolini, sappiamo che tutto il paese partecipò con una 50ina di corone, 60 bandiere, una folla enorme. Tutti i negozi erano chiusi ed erano presenti cittadini di ogni parte politica. La maratona dei Cippi, che spesso si incrocia con la strada della Resistenza, è un percorso che tocca tutti i monumenti del territorio correggese e reggiano connessi alla storia dell'antifascismo e della Resistenza e si snoda tra Reggio Emilia e Correggio con tappa finale al poligono di tiro di Reggio Emilia. Attraverso uno specifico itinerario, che possiamo agevolmente percorrere anche in bicicletta, entriamo in contatto con la storia recente di questa comunità, all'interno di un paesaggio in parte incontaminato, tipico della pianura padana. Disseminati prevalentemente in aperta campagna, i cippi, le lapidi e i piccoli complessi monumentali rappresentano un patrimonio denso di memoria e testimoniano l'alto grado di coinvolgimento della popolazione negli eventi drammatici che hanno segnato il Novecento. Non possiamo che partire dalla lapide della Resistenza in Corso Mazzini, posta sul lato sinistro dell'ingresso al Palazzo Municipale il 25 aprile del 1949. Nel quarto anniversario della liberazione. La lapide riporta i nominativi di 47 partigiani combattenti, dei 6 civili fucilati dai fascisti il 1 dicembre 1944, dei 3 deportati deceduti nei campi di concentramento nazisti e di Germano Casarini, militare della divisione Acqui, caduto a Cefalonia. La scelta, tra le tante storie di eroismo celebrate dai monumenti in pietra disseminati nel territorio, diventa alquanto ardua, ma sicuramente non possiamo tralasciare le lapidi che ricordano le cosiddette case di latitanza, vero elemento distintivo della resistenza condotta in pianura. Due esempi per tutte. Le case dei contadini, situate a distanza dai presidi fascisti, isolate e meno controllabili dal nemico, sono state le vere basi logistiche del movimento di liberazione, luoghi sicuri per le riunioni clandestine e per i collegamenti tra le diverse formazioni partigiane, punti di riferimento ove rifornirsi di cibo, indumenti, documenti falsi e armi, ove essere curati in caso di ferite o malattia. Un esercito di donne, uomini e bambini, normalmente impegnati nel lavoro dei campi, erano pronti ad affrontare il pericolo e a fornire il proprio contributo, pagando spesso col sangue la loro scelta. Casa di Oreste Lini, via Vecchia Canolo 7, Correggio, a lungo base operativa dove avviene qualunque tipo di attività clandestina e di supporto ai partigiani. I figli Ezio e Lando si uniscono ai partigiani, le figlie Olga, Rina e Alma organizzano un rifugio per i soldati e i partigiani Eva e Lidia fanno le staffette in bicicletta. Il capofamiglia Oreste, arrestato nel 1944, riesce fortunatamente a scendere dal treno prima che parta per la Germania e a rientrare a Correggio. La tipografia Podere Piave, via Canolo 7, Correggio. Nel febbraio del 1944 il Podere Piave viene scelto come punto di ritrovo per le riunioni clandestine. Venne proposto ai tre fratelli Pinotti di ospitare la tipografia della Resistenza. Superati i primi problemi per trasportare la macchina da 11 quintali, arriva anche il tipografo Gino Patroncini. I fratelli hanno l'incarico di far lavorare la macchina mentre Patroncini si occupa dei testi. Le donne hanno invece l'incarico di tagliare i volantini e portarli ai punti di prelievo delle staffette. La casa sembra essere divenuta meno ospitale, vi è sempre qualcuno di guardia. Si diffonde la voce che i Pinotti siano diventati fascisti e abbiano tradito la causa, ma la diceria salva i fratelli e la loro tipografia. Durante tutta l'attività, per 11 mesi, Gino Patroncini vive da recluso. Siamo ormai a pomeriggio inoltrato, ma non possiamo concludere questo nostro breve viaggio nella memoria senza ricordare due nomi, Don Pasquino Borghi e Germano Nicolini, detto Diavolo o anche Dievel in dialetto reggiano. A Canolo, chiesa e casa del popolo, oratorio e cooperativa, sono i punti cardinali che da quasi mezzo secolo orientano le coscienze e organizzano la vita quotidiana. Don Pasquino apre la chiesa a tutti, soprattutto ai giovani, che la sera si riunivano clandestinamente nella canonica. Sin dal 1941 è nel mirino delle truppe fasciste a causa delle idee sovversive che riserva ai capi dell'asse. Viene condannato a morte dopo che vengono scoperti nella sua canonica tre partigiani, due inglesi e un russo. Ed è fucilato assieme ad altri 8 antifascisti il 30 gennaio del 1944. Germano Nicolini fu tra i protagonisti della resistenza in Emilia e divenne sindaco di Correggio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Riguardo al soprannome di Diavolo, lui stesso raccontava: «Ero in bicicletta, disarmato, in una zona che credevo sicura. I tedeschi sbucarono da un argine. Mi buttai giù e corsi zigzagando tra gli alberi, mentre quelli sparavano all'impazzata. Da una finestra due sorelle, nostre staffette, esclamarono: "Le proprie al Dievel!" Non possiamo qui ricordare la lunga vicenda processuale che lo vide prima condannato a 22 anni di carcere nel 1947 per l'omicidio di Don Umberto Pessina, poi definitivamente scagionato con la sentenza del secondo processo a Perugia nel 1994. Ci basterà sapere che i magistrati della Corte d'Appello di Perugia, nell'emettere la sentenza di assoluzione, riconobbero che la condanna del 47 fu il frutto di un clima di forte contrapposizione politica e di pesanti interferenze sui magistrati, in una sorta di ricerca del colpevole a tutti i costi, e avrebbe dato luogo ad un grave errore giudiziario. Posteggiamo ordinatamente nella rastrelliera la bicicletta che ci ha fedelmente servito per tutta la giornata ed entriamo a Palazzo dei Principi, testimonianza di passati splendori di una città che ha saputo conservare le proprie memorie con cura scientifica, passione civile e sempre vigile curiosità intellettuale. È qui che con Giovanni Vietti e Nicola Lamona al clavicembalo il 26 marzo a Palazzo dei Principi in Correggio potremo ascoltare due capolavori assoluti, le suite di Handel e di Bach, a confronto.